Sentiamo subito la seconda parte. Siamo al capitolo 2, versetto 14. Pregherei il nostro angelo di leggere fino al versetto 26. Siamo di fronte a un brano omogeneo, il cui genere è la diatriba rabbinica, in cui vedremo c'è un grande tema, il rapporto tra la pistis, la fede, e le erga, le opere. Siamo al cuore della lettera di Giacomo, diamo la parola ad Angelo.
A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti di cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario, uno potrebbe dire: tu hai la fede e io ho le opere, mostrami la tua fede senza le opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un Dio solo? Fai bene. Anche i demoni credono e tremano. Insensato, vuoi capire che la fede senza le opere non ha valore? Abramo nostro padre non fu forse giustificato con le sue opere quando offrì Isacco suo figlio sull'altare? Vedi, la fede agiva insieme alle opere di lui, e per le opere la fede divenne perfetta. E si compie la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e gli fu accreditato come giustizia, ed egli fu chiamato amico di Dio. Vedete, l'uomo è giustificato per le opere e non soltanto per la fede. Così anche Rahab, la prostituta, non fu forse giustificata per le opere perché aveva dato ospitalità agli esploratori e li aveva fatti ripartire per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta.
Bellissimo.
Fratelli miei.
No, ci fermiamo lì. Bellissimo brano in cui davvero siamo al cuore della lettera di Giacomo e in cui Giacomo dice con chiarezza una cosa. Non basta credere Dio, neanche credere a Dio. Occorre credere in Dio, proprio il complemento di moto al luogo. Dio non deve essere solo l'oggetto della nostra fede, non deve essere soltanto qualcuno a cui ci affidiamo, ma la nostra vita deve correre verso di Lui. Il grande tema di Giacomo è che non c'è opposizione tra teologia e pastorale, tra verticalismo e orizzontalismo, tra ortodossia e ortoprassi, tra lotta e contemplazione. La fede è qualcosa che ci porta a cambiare totalmente la vita. E Giacomo ci ricorda, ancora una volta, che ogni cambiamento di vita, che ogni ortoprassi, che ogni pastorale deve essere una pastorale per i poveri, per gli ultimi, per gli oppressi. Certamente, se mettiamo in confronto questo brano di Giacomo con alcuni brani paolini, pensate a Efesini 2, a Romani 4, a Romani 3, sembrerebbero delle affermazioni antitetiche. Ma noi dobbiamo mai dimenticarci che i due grandi apostoli, Paolo e Giacomo il minore, che non era apostolo, si scambiarono però la destra di comunione, ci dice Paolo in Galati 2:9. Perché? Perché non c'è contraddizione tra i due apostoli. Molto bene dice Agostino: ille Paulus dicite de operibus que fidem precedunt, iste Jacob deis que fidem secundum. Cioè Paolo parla delle opere che precedono la fede, Giacomo di quelle che seguono all'adesione di fede. In altre parole, ricordiamoci bene che ha ragione Paolo. Siamo salvati per fede, per grazia. Siamo salvati per la misericordia di Dio. Gesù ci salva perché ci ama, punto. E sapete il famoso discorso della lettera ai Romani, in cui viene detto che a stento si troverebbe qualcuno disposto a morire per un giusto. La grandezza della salvezza del Signore è che ci ha salvati mentre eravamo peccatori. Dio ci ha salvati non perché ce lo meritiamo, non perché siamo pii, non perché siamo buoni, ma ci ha salvati per grazia. Quindi in questo senso qui il sola grazia è di luterana memoria, come ha richiamato recentemente proprio Benedetto XVI, è il fondamento della nostra fede. Siamo salvati per un atto di misericordia di Dio nel momento in cui siamo peccatori. Ma ha ragione anche Giacomo. Perché se una certa corrente, che voi sapete era già presente ai tempi di Paolo e contro cui Paolo si batte, prende questa preminenza della grazia come il fatto siamo salvati, allora facciamo qualunque cosa, questa linea è sicuramente una linea erronea. Vi ricordate tutti la lettera ai Corinti? Corinto, voi sapete, era la Bangkok dell'antichità, era la fortaleza dell'antichità. Si parlava con l'amico diacono prima del Brasile, cioè città di turismo sessuale, no? Perché? Perché c'era il tempio di Artemide, cioè di Venere, dove, ci dice Strabone, officiavano 3600 ierodule, cioè prostitute sacre. E allora i Corinti dicevano: tanto siamo salvati, il Signore ci ha redenti, tutto mi è lecito, yuhu, andiamo anche noi al tempio di Artemide. E Paolo gli dice: ferma, non è così, il corpo è per il Signore è per il corpo. E poi i famosi 6 enunciati paolini sulla santità della sessualità. Ecco, vedete, già Paolo polemizzava con quelli che pensavano che tanto il Signore mi ha salvato e allora io posso fare quello che voglio. Proprio perché il Signore ti ha salvato, proprio perché il Signore ti ha riempito del suo amore, tu a tua volta diventi un alter Christus. Il cristiano è un altro Gesù Cristo. Il cristiano è fonte di agape, fonte di amore, fonte di dono per quelli che incontra. Ecco allora l'importanza delle opere. Perché se io sono salvato redento da Cristo, aderire a Cristo è poter dire: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. L'uomo nuovo produrrà i frutti dello Spirito, cioè l'agape, produrrà opere d'amore. Allora si potrebbe evitare subito ogni apparente contraddizione tra Paolo e Giacomo se sostituissimo in Giacomo la parola opera alla parola frutto. Perché siamo salvati per sola fede, ma il frutto indispensabile della fede sono le opere. Sono le opere. Se io non traduco questa fede in una vita vissuta, in frutti di carità e di agape, davvero la fede senza le opere è morta, come ci ricorda Paolo, come ci ricorda Giacomo. Qui il discorso è un discorso molto importante, perché ci viene detto che Rab, la prostituta, è giustificata perché fa delle opere di accoglienza degli esploratori che erano inviati in Canaan, che Abramo è giustificato perché ama Dio al punto che avrebbe sacrificato il figlio per lui. Qui c'è un grosso problema, che è il problema della giustificazione, su cui voglio spendere 2 righe, perché dobbiamo capire il senso ebraico di giustificazione. Come dice Sua Maestà Monsignor Ravasi, no? Padre di tutti i biblisti mondiali, eccetera, eccetera, dice sempre questo: ricordatevi bene che quando trovate la parola giustizia o giustificazione nel Nuovo Testamento, ha tutti i significati possibili meno quelli che pensate voi. È una cosa molto interessante. Cioè dice: noi siamo abituati a considerare il termine giustizia secondo il criterio del diritto romano di Ulpiano. La giustizia per noi è unicuque suo retribuendi, cioè dare a ciascuno il suo, dare il premio ai buoni e il castigo ai cattivi. Questo non è il concetto ebraico di giustizia. Chi è il sedak, il giusto nell'ebraismo? Che cos'è la sedaka, la giustizia nell'ebraismo? Il sedak, il giusto, è colui che ha relazioni amorose, affettuose, vitali con gli altri della comunità. Con gli altri della comunità. Allora, Io quando faccio i miei corsi sulle lettere ai Romani, che è la lettera della giustificazione, dico sempre: voi dovete tradurre la parola giustificare con la parola entrare in relazione con. Perché il nostro Dio è un Dio... è Dio che stava, che entra in diretta. C'è un cellulare vicino
forse,
all'antenna.
Forse sei troppo vicino.
No, c'è un cellulare vicino all'antenna.
Ah, il cellulare.
Allora, la parola sedak, il giusto, o sedaka, la giustizia, indica la capacità di relazione. Il giusto è colui che ha relazioni profonde con gli altri membri della comunità. Allora, quando voi trovate la parola giustificare, voi dovete tradurre entrare in relazione con. Se vedete, Dio è la persona più ingiusta che esista da un punto di vista del concetto greco-romano di giustizia. Io prima o poi scriverò un libro che si intitolerà, forse il prossimo libro, L'ingiustizia di Dio, cioè la sua capacità di relazione con gli uomini. Perché Dio è ingiusto? Perché Dio è ingiusto perché, per esempio, manda suo figlio per noi a morire in croce mentre siamo peccatori, non ce lo meritiamo. Eppure il figlio muore per noi, perché è disposto a perdonare tutti i nostri peccati, anche quelli fatti contro di lui, che è infinito, purché perdoniamo le offese dei nostri fratelli. Perché premia l'amministratore disonesto, vi ricordate, che ha agito con scaltrezza. Perché dà lo stesso salario a quelli che hanno lavorato un'ora sola che quelli che si sono fatti un mazzo così per 12 ore. Perché abbandona le 99 pecorelle poverine, tutte brave, tutte sante, nel deserto, magari all'assalto dei lupi, per andare a prendere la pecorella perduta. Perché gioisce più per un peccatore che si pente che per 99 giusti che non hanno bisogno di penitenza, no? Perché è il padre che uccide il vitello grasso, ma soprattutto che ridivide il patrimonio con quel disgraziato che gli aveva fatto fuori metà dei beni. E potremmo andare avanti così. Gesù stesso è profondamente ingiusto. Pensate quante volte va contro la legge. La legge diceva di lapidare le adultere, Gesù la perdona, no? Gesù perdona la peccatrice perché ha molto amato. Potremmo andare avanti così. Il nostro Dio non ha una giustizia in senso nostro. Noi dobbiamo sempre sapere leggere l'Antico e il Nuovo Testamento. Quando si parla di giustizia di Dio è la sua capacità di relazione. Ecco perché si dice che Dio ci ha giustificati in Gesù Cristo. Perché è entrato in relazione con gli uomini tramite Gesù Cristo. Perché, ecco perché anche qui si parla, vedete, più volte di giustificazione. Allora, Abramo è giustificato, cioè entra in relazione con Dio nel momento in cui ama Dio, dice di sì al suo amore. Rahab è giustificata, cioè entra in relazione con il popolo eletto e con il suo Dio nel momento in cui aiuta il popolo eletto nel suo cammino verso la terra promessa. Allora ricordiamoci bene, come dice Romani 5, che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia. Cioè Dio entra in relazione profonda con ciascuno di noi tramite la sua grazia. Questa grazia che ci trasforma e che ci rende a questo punto trasformati, capaci di diventare anche noi uomini di relazione, uomini di agape, uomini di misericordia, uomini di dono. Leggiamo avanti fino al versetto 18.
Fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che riceveremo un giudizio più severo. Tutti, infatti, pecchiamo in molte cose. Se uno non pecca nel parlare, costui è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il morso in bocca ai cavalli perché ci obbediscano, possiamo dirigere anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e spinte da 20 gagliardi, con un piccolissimo timone vengono guidate là dove vuole il pilota. Così anche la lingua è un membro piccolo, ma può vantarsi di grandi cose. Ecco, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco,
il mondo del male. La lingua è inserita nelle nostre membra, contagia tutto il corpo e incendia tutta la nostra vita, traendo la sua fiamma dalla Geenna. Infatti, ogni sorta di bestie e di uccelli, di rettili e di esseri marini sono domati e sono stati domati dall'uomo, ma la lingua nessuno la può domare. È un male ribelle, è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini fatti a somiglianza di Dio. Dalla stessa bocca escono benedizione e maledizione. Non deve essere così, fratelli miei. La sorgente può forse far sorgere dallo stesso getto acqua dolce e amara? Può forse, miei fratelli, un albero di fichi produrre olive o una vite produrre fichi? Così una sorgente salata non può produrre acqua dolce. Chi tra voi è saggio e intelligente, con la buona condotta mostri che le sue opere sono ispirate a mitezza e sapienza. Ma se avete nel vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e non dite contro la verità. Non è questa la sapienza che viene dall'alto, è terrestre, materiale, diabolica, perché dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e ogni sorta di cattive azioni. Invece la sapienza che viene dall'alto, anzitutto, è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera. Per coloro che fanno opera di pace, viene seminato nella pace un frutto di giustizia.
Ecco, vedete, questo è un brano parenetico, esortativo, pieno di riferimenti alla tradizione sapienziale ebraica, ma anche alla filosofia popolare greca. Qual è il sugo? Che per vivere la carità occorre parlare meno e amare di più. Allora, è interessante vedere che Giacomo si pone tra i maestri della comunità. Vedete che a un certo momento dice: noi riceveremo, sta parlando dei maestri, quindi si considera un maestro. I maestri avevano un ruolo primario nella comunità cristiana, vengono elencati nelle lettere pauline dopo gli apostoli ed i profeti, fanno parte dei pastori anche negli Atti. Ecco, lui si considera, sa di non essere un apostolo, però è un maestro all'interno della comunità. Ecco che il tema del maestro gli porta a far riflettere sul tema della parola. Già l'Antico Testamento, sapete, aveva messo spesso in guardia sull'importanza della parola. Pensate, non so, c'è quel lunghissimo brano che non ho tempo di leggervi, di Siracide 28:9-26, in cui si dice: una lite concitata accende il fuoco, un colpo di lingua rompe le ossa. Controlla le tue parole pesandole e chiudi con forte catenaccio la tua bocca. Sta attento a non sbagliare a causa della lingua, perché tu non cada davanti a chi ti insidia. Il tema della parola è un tema molto importante nell'Antico Testamento, ma anche del Nuovo. Per Gesù la parola è il segno esterno di quello che abbiamo dentro. È l'espressione del cuore, è l'espressione della interiorità. Dice Matteo 12: la bocca parla della pienezza del cuore, ma io vi dico che di ogni parola infondata gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Ancora in Matteo 15 Gesù aveva detto: non quello che entra nella bocca rende impuro l'uomo, ma quello che esce dalla bocca rende impuro l'uomo, perché ciò che esce dalla bocca gli proviene dal cuore. Ecco, vedete, se il nostro cuore è cattivo, la nostra bocca sarà un vero disastro. Se invece la lingua è guidata, come si diceva al capitolo 1, dalla parola di Dio seminata in noi, dall'uomo nuovo partorito dalla parola di Dio, allora si ha la perfezione. Ecco di nuovo l'invito che ricorre sempre in Giacomo, a non essere schizzoi, duplici, a non avere due anime, ma avere una unificazione tra quello che siamo dentro e quello che produciamo fuori. Perché l'impossibilità di controllare la lingua, di controllare il nostro parlare, diventa segno proprio di questa nostra schizofrenia, di questo nostro essere duplice. Secondo grande tema, dal versetto 13 in poi, è la contrapposizione tra la cultura mondana e il pensiero cristiano. La logica cristiana è una logica solo di amore, di perdono, di non violenza. Guardate che Gesù viveva in un contesto in cui anche l'affermazione della giustizia tramite la lotta armata era considerata conforme alla Torah, era considerata nel filone della tradizione giudaica. Quando Gesù ha 2 anni, noi sappiamo che Giuda, il Galileo, organizza la resistenza proprio a Sepphoris, resistenza armata, e Sepphoris è a pochi chilometri da Nazareth. Quando Gesù ha 5 anni, il legato romano Varo fa crocifiggere 5.000 ribelli. Altra ribellione di quei tempi fu quella di Teuda, di cui parlano anche gli Atti degli Apostoli al capitolo 5. Gesù stesso menziona quei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici, e nello stesso gruppo apostolico, voi sapete, c'è una serie di persone rivoluzionarie o comunque appartenenti a gruppi insurrezionistici: Simone lo Zelota, Giuda l'Iscariota, cioè colui che aveva l'Iscariot, il pugnale. Addirittura qualcuno pone Giovanni e Giacomo, Boanerges, i figli del tuono, o come si traduce oggi, figli del tumulto, figli della rivoluzione. Pietro stesso porta una spada. Quindi vedete che il clima era un clima di violenza, anche a fin di bene, anche per liberarsi dall'oppressione dell'odiato tiranno romano. Invece tutta la predicazione di Gesù è un continuo appello alla non violenza, alla mitezza, al perdono, all'amore folle anche per i nemici. Gesù ricorda che la violenza genera violenza. A Pietro, che vuoi difendere il maestro con le armi, Gesù ricorda: rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno alla spada. Gesù invece dice di non opporsi al malvagio, anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Se ti vuoi chiamare in giudizio per toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello. E se uno ti costringerà a fare 1 miglio, tu fanne con lui 2. È la follia di un amore che, come dirà Paolo, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Ecco, è un amore per tutti, anche per i nemici. Se amate solo quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date la vostra shalom soltanto ai vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi invece siate perfetti come perfetto il Padre che è nei cieli. Allora ecco l'invito a perdonare non 7 ma 70 volte 7. Ecco l'invito ad accettare anche il martirio piuttosto che fare violenza. Ecco quindi la scelta dell'essere discepoli di un Signore crocifisso che ha fatto dello svuotarsi, della kenosis, il fulcro della sua predicazione. Il credente è colui che ai piedi della croce capisce la sua dimensione. Questa croce, che dice Paolo, è scandalo per i giudei ed è stoltezza per i pagani. Ecco allora l'importanza di capire che il credente vive la dimensione della croce, che è la dimensione del dono, che è la dimensione della non violenza. Questo è contrario al pensiero del mondo. Il mondo ha altri parametri. Nel mondo chi si impone, chi ha successo, chi prende il potere è colui che è in auge, è colui che è onorato dagli altri. Invece nell'ottica di fede è chi si crocifigge, è chi si spende per gli altri, è chi si fa cibo per gli altri, è chi si fa bevanda per gli altri, è chi muore dalla vita per gli altri, che è colui che è più simile al suo Signore. Questo Signore che viene presentato in questi versetti ultimi come sapienza che viene dall'alto. Ma guardate che questa sapienza che viene dall'alto in Giacomo è personalizzata. È il Cristo, la sapienza di Dio. In questo senso è molto giovanneo. Ecco, voi sapete che nel prologo di Giovanni il Cristo è il Logos, è il Verbo, è la sapienza di Dio. Difatti, le caratteristiche della sapienza in Giacomo, versetti 17 e seguenti, sono le caratteristiche di Cristo. Perché è Cristo che è puro, agnos, puro, è l'agnello senza difetti, l'agnello senza macchia. È Cristo che è pacifico, è il renikos, Gesù è la pace. Voi sapete che la pace è il grande tema che racchiude tutta la vita di Gesù, per esempio nell'Evangelo di Luca. Sulla grotta gli angeli cantano pace in terra agli uomini di buona volontà. Alla fine della vita pubblica di Gesù, all'ingresso di Gerusalemme, si dirà pace in cieli. È molto bello, tutto il Vangelo lucano è giocato in questa discesa della pace nel momento dell'incarnazione, pace che ritorna nei cieli nel momento della croce e della resurrezione del Signore. Ecco, Gesù è la pace. Voi sapete che pace non è soltanto assenza di guerra, è per gli ebrei, la shalom è la pienezza di ogni benessere, è la felicità piena, ma la shalom è sempre unita alla sedaka, alla giustizia, cioè alla capacità di relazione con gli altri. Ecco che quindi la vera pace si ha quando io ho relazioni economiche, sociali, pubbliche, di tenerezza, di condivisione, di amore insieme ai fratelli. Terzo, questa sapienza, che è sempre Cristo, è epieikes, cioè affabile, mite. Gesù è mite ed umile di cuore, dirà imparate da me che sono mite ed umile di cuore. Egli è l'agnello muto davanti ai suoi tosatori. Poi pieno di eleuos, di misericordia. Gesù è la misericordia del Padre. Gesù che si è fatto povero per avere un cuore che batte per noi poveri. Ecco la misericordia. Guardate che dalla parola eleuos, che è la traduzione greca del remaim, delle viscere di misericordia di Dio, deriva elemosina. Elemosina non è un gesto paternalistico. Quando sentite parlare di elemosina nel Nuovo Testamento, la parola elemosina deriva da eleos, che vuol dire misericordia, cioè un gesto di condivisione, di battito di cuore con i miseri, è un gesto di amore, è un gesto di affettività, di compartecipazione affettiva con i miseri. Ancora Gesù è adiacritos, cioè imparziale, e infine anipocritos, cioè senza ipocrisia. Andiamo avanti, leggiamo i primi 12 versetti.
Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra alle vostre membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere. Uccidete, siete invidiosi e non riuscite a ottenere. Combattete e fate guerra. Non avete perché non chiedete. Chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare cioè le vostre passioni. Gente infedele, non sapete che l'amore per il mondo è nemico di Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio? O forse pensate che invano la scrittura dichiari fino alla gelosia ci ama lo Spirito che Egli ha fatto abitare in noi? Anzi, ci concede la grazia più grande, per questo dice Dio resiste ai superbi, agli umili invece dà la sua grazia. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà lontano da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Peccatori, purificate le vostre mani. Uomini dall'animo indeciso, santificate i vostri cuori. Riconoscete la vostra miseria, fate lutto e piangete, le vostre risa si cambino in lutto e la vostra allegria in tristezza. umiliateli davanti al Signore ed Egli vi esalterà. Non dite male gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello o giudica il suo fratello, parla contro la legge e giudica la legge. E se tu giudichi la legge, non sei uno che osserva la legge, ma uno che la giudica. Uno solo è legislatore e giudice, colui che può salvare e mandare in rovina. Ma chi sei tu che giudichi il tuo prossimo?
Ci fermiamo. Poi oggi faremo l'ultima parte. Allora qui vedete, Giacomo approfondisce il tema delle discordie comunitarie, cerca di capire qual è la radice di queste discordie, con uno stile di invettiva profetica, me lo immagino, capellone duro, con le ginocchia dure come quelle di un cammello a furia della preghiera, magro, ascetico, puzzolente quello, spero che vabbè, comunque, se è vero come dice Gigippo, tanto profumato non era, ma ecco, lo vediamo lì con fervore, l'ardore di un Amos, di un Osea, ecco, di un Geremia, di un Isaia, con questa capacità veramente forte. Allora lui dice che nella comunità ci sono delle discordie. Allora qui il tema, non abbiamo elementi sufficienti per capire quali fossero queste discordie. Può darsi che ci fosse qui il conflitto con quegli gnostici o con gli orgogliosi pneumatici di Corinto, cioè con coloro che dicevano tanto sono salvato per fede, e posso fare qualunque cosa. Oppure ci può essere la presenza degli zeloti, cioè di quelli che vogliono portare il regno di Dio in maniera armata. Comunque, in ogni caso, qui vengono condannate le rivalità umane, e si cerca di capire qual è il motivo per cui gli uomini sono tra loro discordi. E allora viene affrontato un tema molto bello, che è il tema della gelosia di Dio, della gelosia di Dio. Voi sapete che nell'Antico Testamento e poi nel Nuovo, quando lo scrittore biblico si pone il problema di significare in qualche maniera l'essenza di Dio, il cuore di Dio, chi è Dio, non trova metafora migliore che la metafora sponsale. Dio è il fidanzato, Dio è l'amante, Dio è l'innamorato, Dio è lo sposo e Israele è la fidanzata, Israele è l'amata, Israele è l'innamorata, Israele è la sposa. Voi sapete che viene detto che tra Dio e Israele c'è un berit, parola che noi traduciamo sempre alleanza, antica alleanza, nuova alleanza, ma guardate che berit non è tanto l'alleanza come patto di vassallaggio tra un sovrano e i suoi sottoposti o come patto di collaborazione tra due regni. Il berit è essenzialmente il patto nuziale, il giuramento di matrimonio, il documento scritto che suggella la sponsalità tra due. Ecco, tra Dio e gli uomini c'è un berit, c'è un'alleanza, c'è un patto nuziale. E allora ecco l'importante, e questo è un tema fondamentale, i miei libri sul matrimonio stressano questa cosa qui, perché è importantissima dal punto di vista di Dio, perché Dio quando vuole dare di sé un'immagine dice guardate due che si amano. Voi sapete che la coppia, già in Genesi 1:26, è l'immagine e somiglianza di Dio. Immagine e somiglianza di Dio non è il maschio solo, immagine e somiglianza di Dio non è la femmina sola, immagine e somiglianza di Dio è la coppia. Il famoso versetto, Dio creò l'Adamo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò, è una struttura ebraica che si chiama parallelismo chiasmatico progressivo, in cui immagine uguale maschio più femmina. Zakar più Nekeba, nella plasticità ebraica pungente e perforata, pungente il maschio, vedete la plasticità dell'idea, e perforata è la donna. L'immagine vivente di Dio, la Selem, Selem vuol dire la statua, la fotocopia, la riproduzione, di Dio. La Selem era la statua che l'imperatore metteva nelle città per ricordare la sua presenza. Ecco, l'immagine di Dio è la coppia, è due che si amano. Quindi, fin dalla Genesi, la coppia è segno, è sacramento. Ecco perché il matrimonio è un sacramento. La parola segno, sapete, vuol dire sacramento. È sacramento di Dio che è amore, di Dio che è relazione di persona. Già in questi versetti della Genesi è adombrato il mistero trinitario. È un Dio unico, ma relazione di persone. Dio che è maschio e femmina. In Dio c'è la mascolinità e la femminilità. Ecco, questo tema che è già adombrato nel libro della Genesi, anzi è già esplicitato nel libro della Genesi, è poi portato avanti in tutti gli altri libri storici, che ci raccontano Dio come, che prendono a prestito, scusate, il matrimonio come segno, come profezia, come icona, come sacramento dell'essenza stessa di Dio. Quindi il matrimonio ci dice tante cose su Dio. Ma, e qui c'è il rovescio della medaglia, Dio diventa modello, Dio diventa la fonte, Dio diventa il paradigma di ogni unione coniugale. Dio vuole proporre un vero progetto sulle unioni coniugali, che avranno significato nella misura in cui riflettono l'essenza di Dio, lo stile di Dio, il modo di essere di Dio. Allora voi trovate questa sinfonia di vocaboli magnifici che vengono usati per Dio. Si parla della sua esed, cioè del suo amore agapico, totale, che non attende contraccambio. Si parla della sua emunà, cioè della sua fedeltà costante, nonostante i nostri peccati, nonostante i nostri tradimenti. E si parla della chinà. La chinà Edonai è questa gelosia, questa voglia che Dio ha di noi. Ricordatevi, dicevamo prima, questo Dio che si alza al mattino e si mette a danzare di gioia e grida di gioia perché esiste Angelo, Enza, Piero, Luigi, Enrico, Paola, tutti noi, ecco. Come gioisce lo sposo per la sposa, ci ha detto Isaia, così il tuo Dio gioirà per te. Pensate, noi siamo la gioia di Dio. L'Abba, la sua predilezione. La Yadà, la conoscenza. Quante volte si parla di conoscenza? Ma voi sapete che tutte le volte che nella Bibbia trovate la parola conoscere, significa fare l'amore con. Chi non ha questa capacità subito di collegare perde dei valori grandissimi. Per esempio il Vangelo di Giovanni, in cui ci viene detto che esistiamo per conoscere te e il figlio tuo Gesù Cristo. È il verbo Yadà, che in ebraico significa rapporto carnale, l'unione fisica, il diventare tutt'uno. Ecco, il nostro Dio vuole diventare tutt'uno con noi, e qui comincia tutta la teologia dell'incarnazione, in cui il Signore prende la nostra carne, facendo diventare la nostra carne sua carne. C'è tutta la teologia dell'Eucaristia, in cui Dio inventa questo modo mirabile per diventare una sola cosa con noi, per diventare fisicamente unito con noi. Voi sapete che è una grande tematica questa della gelosia di Dio, una tematica che comincia con quel mio caro amico, quel contadinotto del Regno del Nord che era il profeta Osea, che fa il profeta tra il 745 e il 725 avanti Cristo, il quale ha un'esperienza coniugale, ahimè, tragica. Voi sapete che sposa Gomer, figlia di Diblaim, che lo tradisce, che si prostituisce, che lo fa cornuto, poverino, ma lui riflette sulla sua tragica esperienza coniugale, dice, illuminato dallo Spirito: anche Dio, sposo di Israele, è continuamente abbandonato, è continuamente tradito dalla sua sposa, perché la sua sposa si prostituisce con gli idoli, con i Baal. Sapete che la parola Baal vuol dire anche marito, e anche in fenicio, quindi c'è sempre questa duplice valenza, ecco, è sempre un adulterio. Gesù riprenderà questa tematica. Quando Gesù dice questa generazione adultera e perversa, non vuol dire adultera perché fanno le corna al marito o alla moglie, ma adultera verso di lui, cioè la generazione che rifiuta lo sposo che è il Cristo è una generazione quindi adultera. Ecco, questo Dio, nonostante i nostri tradimenti, è un Dio che non divorzia mai da Israele, che lo ricerca sempre, pronto a riperdonarlo, pronto a rifarlo vergine. C'è un famoso versetto di Isaia: ti farò mia sposa per sempre, scusate, di Isaia, di Osea, Osea 2:21, dove il verbo usato in ebraico ers si impiega solo per una giovane vergine. Nonostante qualunque nostra prostituzione, Dio ci rifà vergini, Dio ci fa, scusate il termine medico, un'imenoplastica, cioè ci ricostruisce puri e immacolati qualunque cosa noi abbiamo commesso. Ecco, vedete, questo Osea è il primo che coglie il suo matrimonio con Gomer come profezia dell'amore di Dio per il suo popolo. E allora dice: se Dio ama così il suo popolo, che lo da perdonarlo sempre, da accoglierlo sempre, da non divorziare mai da esso nonostante ogni nostro peccato, anch'io devo fare lo stesso con mia moglie. E contro Deuteronomio 24, che ammetteva il divorzio, e anzi che diceva che non potevi riprenderti una che era stata con un altro, ecco che Osea va, si riprende Gomer con sé, probabilmente lo riscatta dalla magnaccia per cui esercitava la prostituzione sacra, e tornano a vivere insieme. Quel famoso versetto: va, ama una donna che è amata da un altro e che adultera, così come il Signore ama gli israeliti anche se essi si rivolgono ad altri dei. In realtà non è che il Signore dice va, ama una donna, è visto dopo, come capita sempre nella mentalità ebraica, cioè io leggo la mia esperienza storica come una chiamata di Dio, come una volontà di Dio, e allora amo una donna anche se amata da un altro, così come Israele è amato da Dio anche se si rivolge ad altri dei. Certo, questo è un atteggiamento incomprensibile agli occhi del mondo. Essere fedeli sempre, anche in caso di divorzio del coniuge, di adulterio del coniuge, anche quando il coniuge se n'è andato, magari si è risposato, ha messo su una nuova famiglia, ha figli dalla nuova relazione. Ma il matrimonio cristiano, il matrimonio sacramento, il matrimonio celebrato, come dirà Paolo, nel Signore, diventa profezia di questo amore totale, sempiterno, fedele, meraviglioso, che non cessa mai, è unilaterale, che è tipico di Dio. Qui ci sarebbe da aprire profonde parentesi su come prepariamo i nostri fidanzati al matrimonio. Qui ci sarebbe da fare tutto un discorso su la faccioneria con cui talvolta si chiede un impegno che è un impegno di santità, che è un impegno di sequela totale, così come il celibato consacrato. E che deve essere spiegato in questa maniera. Lo stesso Benedetto XVI, parlando ai sacerdoti della Valle d'Aosta, nel mio libro Quando amare è difficile, coppie in crisi, separati, divorziati, cito questa intervista che mi è stata regalata da Monsignor Anfossi, che sapete tra l'altro non solo era vescovo di Aosta, ma è il presidente della commissione della famiglia, la CEI, no? E lo stesso Benedetto XVI dice: non so quanti matrimoni siano sacramentalmente validi di quelli celebrati in chiesa, cioè quanti giovani che sposiamo in chiesa abbiano la consapevolezza di fare della loro unione la profezia vivente di un Dio che ti ama sempre anche quando non lo ami, e siano quindi pronti ad amare sempre l'altro coniuge anche se questo se ne va, anche se questo si risposa, anche se questo mette su figli dalla nuova relazione, e tu sei chiamato invece ad essere un eunuco per il regno dei cieli, a rinunciare all'uso della tua genitalità per essere sempre segno dell'amore di Dio che continua ad amare anche se non riamato. Questo è un tema enorme, è un tema che è continua in tutti gli altri profeti. Pensate a Ezechiele, che racconta il rapporto tra Dio e gli uomini sotto forma di una love story di passione furibonda, il famoso capitolo 16. Pensate a Isaia, che appunto ci presenta Dio come l'innamorato che gioisce di noi, come lo sposo gioisce per la sposa. Pensate a Malachia, che dice che i due esseri formano un solo essere dotato di carne e spirito, e Dio detesta il divorzio. Perché? Perché se si divorzia, ecco che si spezza l'Adam, l'immagine e somiglianza di Dio, si infrange l'essenza più profonda dell'uomo, perché l'Adam è la coppia, e chi dissolve la coppia dissolve l'Adam. E poi Malachia dice che se io infrango la coppia, infrango il segno della berit, dell'alleanza tra Dio e gli uomini. Pensate al Cantico dei Cantici. Voi sapete che il Cantico dei Cantici è questo libro meraviglioso, incredibile, che racconta l'amore tra Shelomo, Salomone e Shulamit, la Sulamita, La parola Shalom è alla base di tutti e due i nomi. Shalom è il nome di Dio. Giudici 6 dice: il nome di Dio è Adonai Shalom, cioè Dio è pace, Dio è pace. E voi sapete che di questo libro sono state date tante interpretazioni, che tutte hanno portato un grande contributo sia alla teologia mistica sia alla teologia del matrimonio. Interpretazione letterale, raccolta di amore, di poesie profane, poesie d'amore profano. Ed è importantissimo che un'opera così laica sia parola di Dio. Noi di fronte a queste parole, canzoni d'amore, alcune di grandissimo contenuto non solo sentimentale ma anche sensuale, anche erotico, noi diciamo è parola di Dio. Questo ci dice come il Signore consideri cosa buona, anzi molto buona, la nostra sentimentalità ma anche la nostra sensualità ma anche il nostro, il nostro erotismo. Ma già fin da subito in Israele alcuni considerano il Cantico dei Cantici indegno di figurare nella Sacra Scrittura, lo considerano canzone da taverne, diremmo noi libro a luci rosse, hard book, Ma contro questa interpretazione che voleva eliminare dalla scrittura il Cantico dei Cantici si fa il Concilio di Yavnia nel 96, mentre Giovanni sta scrivendo il suo Vangelo alla fine del primo secolo. A Yavnia o Yavne si radunano tutti i rabbini per dire se il Cantico dei Cantici è canzone da taverne o è sacra scrittura. Si alza il grande Rabbi Akiba, che dice che nessuno ha mai contestato che la parola del Cantico dei Cantici sia parola di Dio, e anzi è il più grande dono, il Cantico dei Cantici, che Dio abbia dato agli uomini, perché in esso c'è, dicono i rabbini, il mistero chiuso e sigillato di tutta la storia d'amore tra Dio e il suo popolo. Non per niente il Cantico, lo sapete, diventa il fondamento della mistica, sia nel mondo ebraico sia nel mondo cristiano, che vedono cantato nel Cantico non solo il rapporto tra Dio ed Israele, ma il rapporto tra Gesù e la sua Chiesa e il rapporto tra Gesù e l'anima del credente. Ma l'interpretazione letterale e quella allegorica non si elidono a vicenda, ma si completano nella cosiddetta interpretazione tipologica, che è quella che sempre faccio io. Cioè, da una parte il matrimonio è per la scrittura luogo rivelativo del mistero di Dio, segno del suo amore, sacramento vivente del suo amore, e noi in ogni matrimonio, in ogni amore vero, dobbiamo vedere un piccolo segno nelle nostre passioni, nel nostro batticuore per la persona amata, nella gioia di stare con lei. Dobbiamo vedere una piccola fiamma di quella fornace ardente, di quel roveto ardente immenso che è l'amore di Dio. Ma d'altra parte l'amore di Dio si pone a esempio, a tipo degli amori umani. Ecco perché l'amore tra l'uomo e donna del Cantico è modellato sull'amore di Dio per il suo popolo. Voi sapete che in questo libro una sola volta c'è la parola Dio, alla fine, quando si dice che la fiamma di questo amore è la fiamma di Yah, è la fiamma di Dio. L'amore tra Shelomo e Shulamite è così grande, è così forte, così indissolubile, così geloso, così passionale, perché è una fiammella dell'amore immenso di Dio. Ecco, Gesù sarà l'esegesi ultima di tutta questa grande tradizione che vede nella sponsalità umana il segno dell'amore di Dio. E non soltanto sarà l'esegeta forte, ma sarà ormai lo sposo, no? Definitivo, atteso nei secoli, e la Chiesa sarà la sua sposa. Dicevo stamattina che anche il famoso miracolo delle nozze di Cana è un mimo profetico. Tutta la tradizione veterotestamentaria e anche quella intertestamentaria aveva detto che quando sarebbe arrivato lo sposo messianico ci sarebbe stata una sovrabbondanza di vino. L'Apocalisse di Baruch, per esempio, dice che quando verrà lo sposo messianico ogni vite produrrà 10.000 grappoli, ogni grappolo produrrà 10.000 acini e ogni acino produrrà 450 cor, cioè 450 litri di vino. Ecco, pensate, capite perché allora in quel matrimonio viene presa la storia di quei due anonimi personaggi a Cana. La sposa non è neanche nominata, lo sposo è nominato frettolosamente alla fine per essere segno, per essere profezia di un altro matrimonio, cioè della sponsalità tra Cristo, lo sposo atteso, e la sua sposa rappresentata da Maria e dai discepoli. È per quello che i discepoli colgono il segno. Colgono il segno perché capiscono che questa sovrabbondanza divina è il mimo, è il segno che si attendeva per dire è arrivato lo sposo definitivo. Paolo riprenderà questo tema nella famosa lettera ai Corinti, in cui dice che il matrimonio è mysterium magnum, mistero grande, e lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Qual è il mistero grande? Il mistero più grande è che Dio ci ami come il più innamorato degli sposi, come il più palpitante dei fidanzati. Ma il mistero anche grande è che i nostri matrimoni, che le nostre nuzialità siano prese a segno, a sacramento, a icona della nuzialità stessa di Dio per il suo popolo. Ed è per questo che viene chiesto agli sposi di vivere il loro matrimonio sul modello dell'amore di Dio. Voi sapete bene che in ebraico c'è una sola parola per indicare l'amore, ahab, mentre in greco ci sono tre verbi. C'è il verbo ero, da cui la parola erotismo, per indicare l'amore di piacere, anche lecito. C'è il verbo phileo per indicare il contraccambio, l'amore degli amici. Io voglio bene a te, ma tu vuoi bene a me. Ma poi c'è un verbo che è quasi unico nel Nuovo Testamento, perché raramente si trova nei testi classici non biblici, che è il verbo agapao, che indica l'amore unidirezionale, l'amore che non attende contraccambio, l'amore che ama anche se non riamato. L'amore che ti ama anche se l'altro ti tradisce, anche se l'altro si ribella, anche se l'altro te ne fa di cotte e di crude. Splendidamente nella lettera de Eucharistas Est il pontefice Benedetto XVI invita gli sposi, no, a fare questo passaggio, questa che lui chiama cammino di maturazione. Cioè non basta l'erotismo, per carità, auguriamo a tutte le nostre coppie tanto sano e santo erotismo, ma non basta neanche la filia. Io ti voglio bene finché mi vuoi bene. Voi lo sapete che ormai la logica del mondo si ferma qui. Ah, mi ha tradito, vado dall'avvocato. Ah, non sento più niente per lui, vado dall'avvocato. Ah, non mi ama più. No, noi dobbiamo arrivare al terzo punto, all'agape. Ecco perché Paolo dice: mariti, agapate le vostre mogli come Cristo ha agapato la Chiesa e ha dato la vita per lei. Cioè siamo chiamati nella nuzialità a un amore che è come l'amore di Dio, che ama l'altro, solo l'altro e per sempre, come dice Benedetto XVI, solo quella persona lì e nel tempo, per sempre, qualunque cosa succeda, indipendentemente dal ritorno, indipendentemente dalla sua relazione con me. Io amo l'altra persona per sempre. Se io capisco questo, che devo agapare mia moglie come Cristo ha agapato la Chiesa e ha dato la vita per lei, il mio matrimonio è sacramento, cioè segno di questa gelosia di Dio, di questa agape di Dio, di questo amore totale che ama anche se non chiamato, che ama anche se tradito, che ama anche se non capito. Ecco, questo è il grande tema che ci viene richiamato adesso da Giacomo, che ci dice appunto che il cuore della nostra fede è che fino alla gelosia ci ama lo spirito d'amore che egli ha fatto abitare in noi. È molto bello anche questo, Questo spirito di agape ci riempie. Quando noi leggiamo in Paolo: mariti, amate le vostre mogli come Cristo ama la Chiesa, ci viene un'ebbrezza, perché come facciamo ad amare nostra moglie come Cristo ama la Chiesa? Ma se andiamo a vedere il testo greco, l'avverbio come non è os, come ci aspetteremmo, cioè quello che regge il complemento di modo o maniera. Quindi il significato non è alla maniera con cui Cristo ama la Chiesa. L'avverbio che viene usato è katsos, che è quello del complemento di materia. Cioè, amate le vostre mogli della stessa materia d'amore con cui Cristo ha amato la Chiesa. E questo è molto bello, perché riprende pienamente quello che dice qui Giacomo, cioè fino alla gelosia ci ama lo Spirito Santo, lo Spirito d'amore, lo Spirito di Agape, che Egli ha fatto abitare in noi. Cioè Dio ci riempie della sua agape perché noi possiamo agaparci gli uni gli altri. Come dice nella lettera ai Romani, lo Spirito Santo è stato riversato dai nostri cuori perché noi possiamo amare gli altri. Ecco, e qui c'è tutta la teologia poi del cammino della coppia, perché una coppia che non si radichi nello Spirito Santo, con la preghiera, con i sacramenti, con l'ascolto della parola, non riesce ad agaparsi. Cioè lo Spirito Santo è questa fornace ardente d'amore, è questa centrale nucleare, non ho parole per dire, la fonte delle nostre piccole agapi. Se noi ci riempiamo di Dio diventiamo capaci di essere agapici. Il grande tema che ci porta qui Giacomo è questo, che mentre il mondo vive gelosie, vive contese, noi siamo coloro che si riempiono dell'agape di Dio per traboccare questa agape ai fratelli, non solo nel campo coniugale ma in tutti i campi. Nella misura in cui io sono unito a Dio, in cui sono pieno di Lui, io riesco ad amare i fratelli. Apro una parentesi: il matrimonio è il sacramento dello Spirito Santo per eccellenza. Perché se il matrimonio consacra l'amore di due, non c'è sacramento che non abbia più bisogno della presenza dell'amore stesso di Dio, dell'amore fatto persona, che è lo Spirito Santo. Qui ci sarebbe da parlare dei giorni sulla pneumatologia del matrimonio. Tutti i sacramenti, lo sapevate fino a qualche tempo fa, meno il matrimonio, avevano l'epiclesi, l'invocazione dello Spirito. Il battesimo sei unto dallo Spirito, la cresima è la confermazione, l'eucaristia prima della consacrazione si invoca lo Spirito Santo perché cambi questo pane e questo vino nel corpo e nel sangue del Signore. Battesimo, cresima, eucaristia, l'unzione dei malati è un'unzione, invochi lo Spirito. Il sacramento dell'ordine è un ordine, restava la confessione, sei perdonato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il sacramento che per eccellenza ha bisogno dello Spirito Santo d'amore non lo nominava, fino all'ultima rubrica, all'ultimo formulario liturgico. Voi sapete che adesso nella liturgia nuziale è prevista l'epiclesi, cioè l'invocazione dello Spirito sugli sposi, ma è ovvio. Perché io riesco ad agaparmi con mia moglie nella misura in cui mi riempio di Dio che agape, dello Spirito Santo agapico, dello Spirito Santo d'amore. Ultimi versetti, poi andiamo a pranzo, sono questi qui dal 7 al 10, in cui abbiamo letto la conversione. No? Giacomo ci dice che per accettare il regno di Dio, che per riempirmi del suo amore, devo prima convertirmi. E qui non ci viene richiesta una conversione morale, ideologica, ma riempirmi di questo amore di Dio. Questo avviene in tre momenti. Primo momento, farsi umili davanti a Dio, riconoscendo l'inferno che c'è in noi, opponendoci al diavolo che ci fa sentire ancora autosufficienti. Secondo momento, avvicinarsi a Dio, versetto 8, come? Meditando le scritture. L'esempio ce lo dà proprio Gesù, che allontana il diavolo citandogli le scritture. Terzo movimento è santificare il cuore, di nuovo vedete lo stesso aggettivo che vi ho sottolineato tante volte, uomini dall'animo indeciso, in realtà è dipsucoi, con due psiche, cioè schizofrenici, uscire dalle nostre schizofrenie, unificare il cuore, rinunciando alle gioie effimere di questo mondo ed entrando con radicalità in questo mistero dell'amore di Dio. Gli ultimi versetti, su cui Giacomo insiste molto, sono sull'astensione dalla maldicenza, sull'astensione dal giudizio. La maldicenza e il giudizio offendono la legge dell'amore, come Osea, che riprende Gomer senza giudicarla, senza collocarsi al di sopra di lei, senza innamorarsi per pietà, ma fidanzandosi di nuovo nella giustizia, nell'amore, nella fedeltà e nella tenerezza, come si legge in Osea 2:21. Ecco, il credente è colui che non giudica mai. Come dice Gesù nel Vangelo di Matteo, non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio. Ecco, solo se siamo riconciliati con i fratelli, solo se siamo giusti con loro, cioè capaci di relazione profonda, capaci di riversare a loro tutto quell'amore di Dio di cui siamo riempiti, allora adempiamo la legge e i profeti. Se invece non riversiamo nei fratelli lo stesso amore che Dio ha dato a noi, se non perdoniamo i fratelli come Dio ha perdonato a noi, se non abbiamo un cuore di misericordia verso i fratelli come Dio si è fatto misericordia verso di noi, siamo fuori della logica di Cristo. Questa, ci piaccia o no, è la legge che Cristo ci ha dato. Vivere al di fuori di questa logica dell'amore, della tenerezza, della misericordia, soprattutto verso i fratelli più piccoli, più poveri e più bisognosi, è vivere senza fede, è vivere schizofrenici e avere una fede che è morta.
Abbiamo recuperato.
Sì.
Allora,